davvero un peccato sfumare questo brano di Franz Schubert. Si tratta del secondo movimento andante con moto del trio per pianoforte, violino e violoncello numero 2 in mi bemolle maggiore opera 100, un brano che abbiamo ascoltato qui per aprire il nostro collegamento con il Festival di Verbier. Troviamo in collegamento Luisa Sclocchis. Buongiorno Luisa.
Buongiorno Lucia, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, il Verbier Festival, che cosa ci racconti? Cosa hai ascoltato ieri sera?
Allora, sì, intanto la scelta di questo secondo movimento che tu hai ovviamente annunciato è una pagina molto conosciuta, tra l'altro parte di varie colonne sonore, tra cui quella della pellicola di Stanley Kubrick del 1975 del film Barry Lyndon. Queste pagine, insomma, introducono la mia giornata di ieri, che è stata dedicata alla musica da camera particolarmente, quindi il repertorio rappresentato qui al Festival di Verbier all'Église. E forse potrei dire agli archi in particolare, nonostante quella di ieri fosse una giornata segnata dal ritorno sul palco della Salle Convent di Katia Bugnatisvili,
certo,
che ovviamente è definita la diva del pianoforte, quindi una presenza molto attesa, anche perché è recente la sua cancellazione alla Rock d'Anteron, il festival pianistico francese di particolare importanza, a ragione delle eccessive temperature, pare. Si prospettava un concerto con 42 gradi. Quindi...
Davvero improponibile.
Esatto, quindi come non comprende,
certo,
questa scelta. Va bene. Allora, quindi parlavo di questo magnifico trio perché inizierei con raccontarvi un aneddoto, o meglio la definirei una simpatica gag firmata Steven Easterlis. La giornata, ieri mattina vi annunciavo al termine della diretta, sarei corsa all'Église per sentire questo concerto imperdibile della serie Rencontre Inédite,
certo,
che vedeva come violini Joshua Bell e Ren Duval, viola Blythe T. Engström, violoncello Steven Easterlis e pianoforte Mao Fujita. Sono arrivata a concerto iniziato, eseguivano il quartetto d'archi mi minore opera 121 di Fauré, ma la seconda parte appunto era il trio per pianoforte archi numero 2 in mi bemolle maggiore opera 100 di Franz Schubert. Allora, la simpatica gag consiste in questo: ovviamente sul palco Steven Easterlis, che sappiamo essere oltre che straordinario musicista anche uomo di intelligente humor, ha intrattenuto per qualche minuto il pubblico annunciando due notizie, la prima cattiva e la seconda buona. Allora, la prima buona era che sul palco sarebbero entrati quattro musicisti invece dei tre attesi per il trio. E questo perché è interessantissimo, avevano deciso di proporre la canzone popolare svedese da cui Schubert trae ispirazione per la scrittura del tema principale di questo trio, è una canzone dal titolo Se Solen Sjunker, spero che la mia pronuncia svedese sia accettabile, che il compositore aveva ascoltato nella casa delle sorelle Frölich, quattro musiciste figlie di un ricco mecenate viennese. Quindi un'ispirazione che ovviamente, pur essendo popolare, assume il carattere totalmente schubertiano. E quindi questa melodia è stata introdotta prima ancora che potesse sentire il trio, è stata affidata al soprano russo-libanese, nata a San Pietroburgo, Anna Elkashem, molto interessante perché particolarmente acclamata ultimamente per il repertorio mozartiano e per le sue interpretazioni belcantistiche barocche. Nel periodo più recente ha calcato i palcoscenici più importanti come la Wiener Staatsoper, l'Opera di Parigi. Insomma, questa è stata la notizia buona. Quella meno buona invece riguardava la durata dell'esecuzione, che avrebbe con buona probabilità fatto ritardare il pranzo a tutto l'uditorio, perché è superiore alla consueta, nel senso che la partitura era stata reintegrata con l'aggiunta delle parti eliminate dallo stesso compositore, che aveva effettuato dei tagli. Ricordiamo che si tratta di una delle ultime composizioni di Schubert, datata a novembre 1827. L'opera fu pubblicata a Lipsia come Opus 100, ma l'editore si preoccupò della notevole dimensione dell'opera, quindi
Certo.
troppo ampia per un brano di musica da camera, convincendo Schubert ad accorciare l'ultimo movimento di 98 battute. Quindi, insomma, a noi ieri sono state donate con grande generosità, però questa, insomma, questa introduzione da parte di Sierlis è stata molto simpatica, devo dire.
Certo.
Invece, riguardo all'esecuzione, devo dire che ovviamente straordinaria, nel senso che denota una grande intesa e un affiatamento. Si tratta, come abbiamo già accennato, di ensemble cameristici che però sono normalmente composti da solisti, quindi non è scontato che si creino degli equilibri e che le dinamiche imposte dal repertorio cameristico siano rispettate. In questo caso devo dire che trattandosi di Stephen Easterlis al violoncello e Joshua Bell al violino, che peraltro suonano anche frequentemente insieme, ma anche di Mao Fujita al pianoforte, è stato veramente un'esecuzione particolarmente coinvolgente ed entusiasmante. Il loro approccio al suono è quello normalmente molto morbido ed espressivo, il controllo dell'arco, in particolare del vibrato, colpiscono. D'altronde, se pensiamo, Isserlis, che era poi colui a cui è affidato il tema del secondo movimento, quello che abbiamo sentito, quello del violoncello, ha un approccio al suono particolare, proprio dato dalla sua scelta di suonare prevalentemente su corde di budello, questo perché lo ritiene un suono più umano. Questo vale non solo per il repertorio barocco classico, ma anche per quello romantico e successivi. E poi hanno ovviamente fatto il resto dei loro due strumenti, erano sul palco due Stradivari, uno quello di Joshua Bell del 1713, appartenuto a Bronislaw Uberman, e quello di Easterlis, il Marchese de Corbeiron del 1726. Quindi ecco
Davvero
questo,
straordinario.
sì, assolutamente. Poi volevo dirti anche, Lucia, e ovviamente lo riveliamo anche agli ascoltatori, che sono riuscita a proseguire questa miniserie facendovi sentire, dando uno sguardo oggi alla macchina organizzativa del festival. Oggi ci spostiamo nel settore della comunicazione e ho incontrato brevemente la Press and Protocol Manager del Verbier Festival, si chiama Alessandra Cossu, e sentirete cosa ha da raccontare. Proseguiamo la nostra miniserie con uno sguardo al backstage della efficientissima macchina organizzativa del Verbier Festival. Siamo con Alessandra Cossu, oggi Press and Protocol Manager, ma che con il festival vanta un'esperienza di lunga data. Buongiorno Alessandra e benvenuta a Rete 2.
Grazie. Lavoro al festival dal 2020. Ho avuto un primo anno particolare perché era appunto l'anno in cui abbiamo dovuto annullare il festival e poi da quella data fino all'anno scorso ho guidato questa armata di volontari meravigliosi che vengono da tantissimi paesi diversi e che oggi sono 180, ma non li guido più io quest'anno.
Quest'anno invece collabori sotto altra veste.
Quest'anno ho ripreso le relazioni pubbliche, diciamo, e quindi la stampa. World, diciamo quindi mondo, Svizzera e internazionale, e il protocollo. Il protocollo è appunto un po' le relazioni pubbliche, occuparsi dei VIP, degli artisti, delle istituzioni, dei partner e garantire che l'accoglienza sia all'altezza delle loro aspettative e anzi anche oltre.
Qualche considerazione su questa 33ª edizione dal tuo punto di vista?
È un'edizione molto ricca, molto intensa, le squadre sono a pieno ritmo, siamo molto felici, molto entusiasti, c'è un'energia veramente esplosiva, direi, e sempre gli affezionatissimi della famiglia del Verbier Festival, quindi i nostri artisti che vengono ogni anno e che sono felici di tornare e di passare qualche giorno in questo luogo meraviglioso con una natura spettacolare e allo stesso tempo potersi frequentare tra di loro, andare ai concerti dell'altro, passare serate insieme e contaminarsi un po'.
Se dovessi descrivere cosa rende unico il Verbier Festival.
Appunto questa comunità che è dinamica, che è attiva, che è in movimento, è l'unico festival intanto che ha il suo fondatore Martin Enström ancora alla guida e che garantisce questa, come dire, essere un po' rilassati, essere amici. Le porte sono aperte, c'è accessibilità agli artisti, non c'è una lista dove tu non puoi entrare e questa è la bellezza secondo me di Verbier.
Grazie Alessandra.
Grazie, grazie a te.
davvero una macchina enorme, quella del Verbier Festival, una macchina che propone anche diversi concerti. Luisa, tu oggi la tua scelta dove ricadrà? Su un programma sinfonico o invece sul programma più di musica da camera?
Allora, la scelta oggi è varia, nel senso che anche oggi seguirò un concerto all'Église stamattina e poi in serata un concerto della Verbier Festival Orchestra diretto da Daniel Harding, che vedrà solista Joshua Bell al violino. Ma se abbiamo ancora un attimo, ti riferirei anche di un concerto che ho sentito ieri sera, di cui vale la pena fare, come dire, una breve sintesi, perché vedeva coinvolto un violista di cui oggi tanto si parla, è Timothy Ridout, è un violista britannico in duo con Frank Dupré, è un duo piuttosto consolidato, quindi ho scelto di seguirli. E ve lo dico anche perché passerà la sua intervista, di cui hanno molto, quindi è interessante e uno, come dire, un'anticipazione. Di tutto il loro programma piuttosto vario, iniziato con il Concertzug per viola e pianoforte di Enescu, eccetera, ho scelto ovviamente quello che poi sentiremo in chiusura, che è la sonata per viola e pianoforte in mi bemolle maggiore, opera 120, numero 2 di Brahms. Mm-hmm. Ovviamente da brahmsiana quale sono, non potevo rinunciare. Comunque, insomma, si tratta ovviamente di una sonata che sappiamo non essere stata composta per viola, ma per clarinetto. Era il 1891, Brahms si trovava a Meiningen e la scelta fu dettata dall'ammirazione verso il primo clarinetto dell'orchestra di corte. Però poi, come avveniva, come era prassi all'epoca, per incrementare la diffusione di queste pagine, l'autore scelse di dedicarle anche a un altro strumento, quindi non al violino, ma alla viola, che era considerata affine non solo per tessitura ma anche per le implicazioni espressive del timbro. Allora, Timothy Ridout è un violista oggi, se non erro, classe 1995, quindi è poco più che trentenne. Esatto, e devo dire che è molto interessante, lo seguo con grande interesse perché è un degno successore della, come dire, dei virtuosi della viola del Regno Unito del passato, pensiamo a Rebecca Clarke, a Lionel Tertis, a William Primrose, e quindi e oggi soprattutto si può già collocare tra solisti del calibro di Tabea Zimmerman, Lawrence Power o Antoine Tamestit. Quindi nel suo caso la viola è veramente Cinderella no more, perché è sempre stata considerata uno strumento un po' meno fortunato, e questo era il titolo della celebre autobiografia di Lionel Tertis, il suo illustre predecessore britannico. Sulla loro esecuzione, brevemente, devo dire che si tratta non di un duo che si riunisce per l'occasione a Verbier, come spesso capita, ma loro sono veramente un duo consolidato. Loro sono le registrazioni di vari album, tra cui appunto un Lionel Tertis Celebration, che risale al 2024, ma anche altri. Tra l'altro anche molto interessante il suono della sua viola. La sua viola Peregrino di Zanetto, pensiamo, risale al 1565 circa, quindi uno strumento particolarmente antico, soprattutto se pensiamo che gli Stradivari di Belle Easterlis sono invece di inizio Settecento. E quando lui parla della sua viola sottolinea questo suono piuttosto scuro ma anche brillante nel registro acuto, con una quarta corda che lui stesso dice roaring, quindi che ruggisce. Ed è fantastico, se vi capiterà di ascoltarlo ve ne renderete conto, questo nonostante l'omogeneità tra i vari registri. Comunque è veramente un solista da monitorare, insomma, tra l'altro recentemente, esatto, tra l'altro nominato da poco Vic Morrell Associate Artist per i prossimi 5 anni, quindi sì, insomma, diciamo che la sua è una carriera in rapida ascesa.
Allora, tu hai citato Antoine Tamestit, noi purtroppo siamo giunti in chiusura di questo nostro appuntamento, ma comunque noi ti ritroveremo anche domani mattina per parlarci del Verbier Festival. Hai citato Antoine Tamestit proprio perché sarà il violista dell'ascolto che vi vogliamo proporre adesso in chiusura, proprio tratto da questa sonata per viola e pianoforte in mi bemolle maggiore di Johannes Brahms. Grazie mille, Luisa.
Grazie, Lucia, e buona giornata a tutti.